Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi vorremmo intrattenervi, ma soprattutto chiedere anche la vostra collaborazione, diciamo che non sarà diffusa, diciamo, in grandi spazi del nostro territorio, ma se ognuno fa il proprio, come il piccolo colibrì che, bruciando il bosco, tutti scappavano, lui rientrava nel bosco e un elefante gli fa: ma dove ti va? Così pensi di sudare e l'incendio del bosco con una goccia? Ma no, ma se tu ti faria il proprio come che mi faccio con la mia goccia, non sarebbe neanche a scoppiare l'incendio. Ecco, allora ognuno ha la propria responsabilità nell'analizzare la situazione che oggi purtroppo dobbiamo constatare esiste nel nostro territorio. Qual è? Io non ho fatto un censimento, diciamo un'indagine proprio scientificamente corretta, ma ho parlato con molta gente, gente di città, ed è venuto fuori che moltissimi non avevano mai visto una pecora, mai visto un bovino, non sapevano neanche la gallina come era, come si comportava. Io sono rimasto un po' perplesso perché questa situazione io da bambino l'avevo molto vista, che andavo con mio padre nelle piccole aziende attorno Pola e ho avuto già nella seconda elementare la possibilità di vedere, di toccare le caprette, vedere questi mastodontici bovini e la loro tranquillità, la loro disponibilità alla collaborazione col contadino. C'era un interrapporto tra l'uomo e l'animale, non dico che erano amici, ma si conoscevano. Addirittura qualcuno conosceva anche la voce del padrone e dalla mimica del padrone sapeva se qualcuno ha magari un cane in casa e vuol provare queste cose. Oggigiorno ci sono anche delle scuole che insegnano ai padroni di cani come si comporta col cane per non lasciarlo pur presente da solo. Ecco, e io dicevo questo, vale anche per quello che succede nella natura. Gli alberi una volta coprivano tutto il nostro mondo e i nostri progenitori vivevano, si sono emancipati addirittura nel bosco, una volta si arrampicavano con mani e piedi sugli alberi e oggigiorno noi gli alberi non li conosciamo. Non sappiamo la differenza che passa tra un pino e un frassino. Ecco, sentiamo parlare, però non li senti. Mi sembra quasi che si viva in una camera d'albergo, con due letti anche, ma da soli. Addirittura c'è il secondo letto che è vuoto. Noi stiamo in questa camera d'albergo e niente. Tutt'al più possiamo rispondere al telefono se c'è qualcuno che ci chiama, ma viviamo isolati. Ecco, dicono che l'uomo è un animale sociale e quindi deve soffrire moltissimo da questa solitudine. Ecco, una volta io mi ricordo quando ero ragazzino che vivevo attorno a Pola e roba così, o a Orsera, dove ho soggiornato un paio d'anni, no? E quando c'era la vendemmia era una festa per tutti i ragazzi, si andava tutti assieme a vendemmiare, non avevano bisogno di noi, però per noi era, diciamo, entrare nella natura, diciamo così, con la gioia anche di chi ci vedeva lavorare tutti insieme. Facevamo gruppo e sviluppavamo la nostra conoscenza reciproca. Questo valeva per la vendemmia, ma osservavamo anche molto bene come mietevano il grano. Ed era una cosa interessante vedere che alla fine una grande festa. Tiravano su un lenzuolo, lo mettevano sul prato e ognuno portava qualche cosa, no, per poter festeggiare il taglio del grano, che era, diciamo, quel momento in cui eravamo proprio, toccavamo con mano con che cosa si fa il pane, quanta fatica costi fare il pane, come bisogna rispettarlo. Io ricordo che quando cadeva un pezzo di pane per terra, io dico, c'ho il ciolo su, che se l'anima di Gesù Cristo. Allora uno prendeva questo pezzettino di pane, lo baciava e se lo metteva in tasca per non buttarlo nelle scovasse. Ecco, noi vivevamo il mondo, lo vivevamo nel bene e nel male, ma era un vivere, la vita, la nostra energia. Non ci si rivoltava contro nella solitudine, perché nella solitudine, quando tira fuori sempre le cose meno belle, che a un certo momento, se tu pensi queste cose prima di andare a letto, ti passi tutta la notte insonne, ecco. E allora, che cosa ne dici tu, anche con questo modo di vivere in gruppo le grandi feste in cui si festeggia momenti importanti di amicizia con la natura, con l'ulivo, ancora con il vino, con il grano, con tutte quelle cose che poi ci danno da vivere. Per esempio, anche quando le ciliegie erano mature, ci si trovava con ragazzi sotto l'albero delle saliese e si portava la scala su, stare attenti a non cadere, perché un ragazzo di 4-5 anni che va sulla scala 3-4 metri, però si incominciava, diciamo, ad avere un rapporto vivo con il mondo. Che cosa ne dici tu di questa tristezza che ti ho, non so se ti ho comunicato, ma se già l'avevi, se ti sei accorta di questa situazione, diciamo così, paradossale?
Allora, io passerei dalla tristezza alla gioia e al piacere di avere le relazioni con gli altri e al piacere appunto di vivere momenti di comunità. Io proprio partirei proprio da questo, da quello che tu hai detto, no? Siamo in autunno, la stagione della vendemmia, la stagione della raccolta, molti frutti vengono raccolti in questo momento, e soprattutto ricordiamo tutti quanti la vendemmia. Ricordiamo di quando eravamo piccoli e andavamo anche noi a fare la vendemmia da una parte o dall'altra. E oggi, devo dire, riporto questa esperienza, proprio un'esperienza di gioia, di voglia, proprio perché è finita l'altra settimana, nel senso che abbiamo, come tutti qua nella nostra zona, abbiamo fatto la raccolta delle ulive e adesso la raccolta dell'uva. Effettivamente, ringrazio intanto tutti quanti quelli che hanno partecipato a quella che abbiamo fatto insieme, ed è stato un momento proprio di comunitario, un momento di vita di comunità, perché effettivamente c'era questo lavoro che si fa normalmente nella campagna. Ricordo naturalmente che stiamo portando avanti questa esperienza di orti urbani, che rappresenta praticamente dalla coltivazione di terreni che vengono dati in adozione da persone che non possono più prendersene cura e che magari hanno piacere di rivitalizzare la loro terreno, la loro piccola giardinetto, eccetera, con qualcuno che gli da una mano, e dall'altra persone che hanno braccia e avrebbero voglia di fare questa esperienza. Questo progetto di orticoltura urbana ci dà la possibilità naturalmente di mettere insieme tutta una serie di persone che altrimenti sarebbero, come dice Livio, sole, perché l'esperienza anche di la persona che va in pensione e poi decide di coltivare, molto spesso diventava a un certo punto un'esperienza di isolamento, perché abbiamo visto moltissimi che prendevano il loro pezzo di terra e si trovavano da soli a coltivarlo e quindi si chiudevano in se stessi. Mentre l'idea di fare un orto di comunità con più persone sicuramente è un momento anche per condividere insieme tutte le stagionalità dell'orto, tutti l'esperienza, le sfumature di quella che è la vita e la crescita delle piante, che viene in relazione con la persona semplice che tenta di coltivarla nel bene e nel male, perché non sempre le esperienze vanno bene, ma naturalmente è come prendersi cura di qualcosa, noi infatti la chiamiamo adozione. Ma come dicevo prima, ho vissuto proprio e continuo a vivere ogni anno queste esperienze di comunità, sia per quanto riguarda la vendemmia, sia per quanto riguarda la raccolta delle olive, e devo dire che quest'anno, almeno nel gruppo in cui ho lavorato io, siamo riusciti a raccogliere più di 250 kg di olive, anzi in realtà eravamo 260 e qualcosa, e abbiamo fatto l'olio, che io devo dire è l'olio più buono del mondo per me, ma perché non solo è frutto dei nostri sudori, nel senso che abbiamo fatto la fatica di 2 giorni e mezzo di raccolta, ma anche perché io invito tutti ad andare ad assaggiare in un frantoio un po' di olio appena torchiato, diciamo, e ha un sapore, cioè ha un colore, almeno quello delle nostre parti, che noi facciamo con bianchera, con leccino, eccetera, ha un colore quasi fluorescente, un colore fortissimo, e il sapore è un sapore particolare che secondo me non si trova in nessun tipo di olio che noi compriamo, perché quelli sono già, ci sono appunto delle sostanze che decadono e che perdono poi subito quel sapore un po' agro, no? Comunque devo dire, ieri sera poi me lo sono assaggiata a cucchiaini con un po' di pane, è veramente buonissimo, infatti io invito tutti ad andare a assaggiare questi oli, che brevemente, a breve probabilmente troveranno in qualche mostra, in qualche fiera, eccetera. Il mio di sicuro no, ma insomma, però adesso a breve ci sarà anche la fiera di San Martino, suppongo, no? Quindi è sempre un momento che riguarda la comunità. Ma quello che volevo raccontare era proprio questo stare insieme. Allora, io ho fatto un appello ad amici, parenti, conoscenti, ho detto: chi viene ad aiutarmi a tirar giù ste olive? E devo dire la verità, se devo fare la somma dei 3 giorni, penso che eravamo più di 35 persone, cioè veramente tante. Intanto, beh, diciamo che non è che tutti erano là con le mani sull'ulivo, perché non so se sapete, ma la raccolta delle olive, almeno nei piccoli, io qualche decina di più di qualche decina di alberi, non parliamo di centinaia, viene fatta per lo più a mano, cioè nel senso con dei rastrelletti dove si pettinano le, diciamo, le cime e le foglie degli alberi, e pian piano questi rastrelletti raccolgono queste olive tra le loro dita e le buttiamo su un telo dove poi avviene la raccolta. Ma avevamo, per esempio, per farla breve, avevamo il gruppo delle mamme che si erano portati bambini, e questi bambini che avevano trovato subito il gioco in campagna, perché in campagna trovi l'albero, l'albero ha dei bellissimi tronchi, e avevamo tante scimmiette che correvano su e giù per questi tronchi degli alberi di olivo, che tra l'altro l'olivo tendenzialmente non è altissimo, perché si tenta di tenerlo basso per poter avere una raccolta più agevole, e quindi questi bambini erano tutti arrampicati di qua di là, qualcuno ha cominciato a preoccuparsi, io ho detto: ma guarda, lasciateli stare, tanto più di là non vanno. Ma questi bambini proprio godevano del fatto di abbracciare l'albero, di sentirsi sopra l'albero, sotto l'albero, e addondolarsi sull'albero. Cioè era proprio un rapporto con questa cosa qua. A un certo punto poi noi raccoglievamo le olive e le mettevamo nelle grandi ceste dove si poteva, naturalmente facevamo la raccolta in grandi ceste, e alla fine accumulavamo, naturalmente mai di meglio, perché i bambini a vedere queste olive ho trovato diversi nuotatori all'interno di queste ceste, che praticamente per loro era come giocare con le palline, quindi era un parco giochi, la natura è un parco giochi per i bambini. Ecco, dopodiché devo dire, ho trovato pensionati, amici pensionati, che non sapevo che avessero tali abilità, ma hanno riscoperto all'interno di questi piccoli lavori, perché i lavori sono tanti, e il loro ruolo, perché hanno, cioè, e probabilmente anche la loro infanzia, perché ho un amico che è friulano, che è venuto gentilmente anche con noi, e ha cominciato a parlare proprio il gruppo, si erano formati il gruppo delle mamme, delle donne che pulivano i rami bassi, e il gruppo degli uomini che si dedicavano ai lavori più pesanti. Allora lui lui a un certo punto si era proprio, ma la gente sorrideva, rideva, scherzava. E diceva, ah, il gruppo delle donne, ma in realtà adesso qualcuno si sarebbe offeso a dire il gruppo delle donne, ma in realtà probabilmente a lui veniva in mente quando da bambino c'era proprio questa divisione di ruoli, che oggi sono molto meno evidenti, perché le attrezzature aiutano, perché ci sono tante cose che aiutano, ma quindi lui ricordava attraverso il vissuto di quel momento quelle situazioni giovanili o da bambino che aveva vissuto in campagna in Friuli. Quindi ognuno aveva portato qualcosa. Dopodiché devo dire un'altra cosa bellissima è stato che proprio per l'idea di comunità molti hanno portato qualcosa, chi il dolce, chi la torta fatta in casa, sempre cose diciamo proprio fatte a mano da condividere con gli altri. Io devo dire la verità, non ho fatto nessun appello al cibo, nel senso che ho detto vabbè, poi ci arrangeremo, butteremo su una pasta, si farà qualcosa, e invece sono arrivati tutti a mani, diciamo non a mani vuote ma anzi a mani piene, per condividere con gli altri questo momento, un bellissimo momento, e ancora tante altre esperienze da dire. Ma stessa cosa che diceva Livio, che quando lavorava, appunto quando era più bambino o quando era giovane, diciamo, aveva vissuto all'interno di quella che era una cultura contadina che normalmente trovavamo all'interno dei paesi, delle zone dell'Istria, ma anche nelle zone di tutta insomma, anche nel Friuli, in tutta la zona, diciamo, rurale, dove effettivamente quando c'era da fare qualcosa di particolare, i gruppi, le persone si mettevano insieme, e quindi chiacchiere, e quindi conoscenze, e poi naturalmente si creano appunto relazioni anche inaspettate. Per esempio il signor, non dico il nome, ma un nostro conoscente molto anziano, più di 80 anni, che non è Livio Dorigo, è riuscito a trovare un'amicizia con una signora di circa 50 che hanno scoperto di avere la stessa passione per i funghi. A quel punto si sono scambiati i numeri, come è normale, e naturalmente non hanno fatto un matrimonio, ma bensì hanno deciso di andare a raccogliere i funghi insieme. Quindi probabilmente se non ci fosse stata l'occasione, il nostro signore di 80 anni e passa, ben comunque pieno di energia, non avrebbe avuto tanta possibilità di trovare altrui aiuto per andare a raccogliere i funghi. Quindi voglio dire, un momento che serve proprio per consolidare relazioni, per costruire relazioni e per far festa, perché la natura ci dà e ci regala questi bellissimi prodotti che diventano qualcosa di grande e di importante per tutto l'inverno, per noi e per gli altri.
Ecco, allora, frutto di queste riflessioni è un impegno che il Circolo Istria si è assunto per realizzare una mostra sugli animali del nostro territorio, e già la sto allestendo e la presenteremo all'Università della Terza Età, e incominceremo con l'11 di novembre, è un giorno, diciamo, molto importante nel calendario annuale, perché è la festa dell'agricoltura. Ma mentre parlava adesso la dottoressa Cimolino e esprimeva tutta la contentezza di questa sua esperienza, io ricordavo quello che, diciamo, avveniva nel Parco della Concordia, che il Circolo Istria aveva realizzato a cavallo del confine a Muggia, a cavallo del vecchio confine tra Italia e Slovenia. Collaboravano a gestire questo Parco della Concordia elementi che vivevano nella parte slovena e elementi che vivevano a Muggia e a Trieste. In questo Parco della Concordia avevamo, diciamo, installato, diciamo così, diciamo, esperienze che degli asini, delle pecore, delle capre, delle galline che razzolavano attorno all'aia, e poi avevamo trovato i ceppi autoctoni di olive e di viti, e avevamo praticamente creato in questo parco, diciamo, un pezzo di Istria si riuniva attraverso questi animali. Venivano le scuole a visitare questi animali. E voi non potete immaginare la gioia di questi ragazzi a trovarsi, non sapevano da che parte andare, se andare dal mus o andare dalla capra. Ecco, i ragazzi, diciamo, un po' in difficoltà, venivano quasi quasi calapiati, diciamo, calamitati da questi somarelli, che li avvicinavano ed erano felici di avere vicino a loro dei bambini. Le guance del somarello accarezzavano la guancia del bambino. Era un modo di interagire comunicando la gioia di rivivere tutti quanti assieme. Non è solo l'uomo e la donna, l'uomo che va a raccogliere le olive e poi festeggia, ma addirittura gli animali e gli uomini si vanno incontro e festeggiano questi momenti di incontro. Ecco, purtroppo questa bellissima esperienza, questo parco, non c'è più, perché purtroppo in questo mondo le cose che meglio funzionano, c'è sempre qualche cosa che ci va di traverso. Noi vedremo se è possibile ricostituire questo parco della concordia, che fa andare d'accordo uomini, animali e soprattutto, quello più importante, uomini con uomini. Uomini che vivono da una parte all'altra del confine, uomini che hanno etnie diverse e parlano addirittura lingue diverse, eppure gioiscono nel vivere momenti di gioia assieme in comunità. Ecco, io non so quanto tempo ancora ci è rimasto per portare altri, diciamo, esempi di questa concordia in altri momenti. Avevamo un apiario a Prosecco, avevamo una decina di arnie, ma io non so quanti animali, quanti ragazzi siano venuti a visitare queste, con delle tutine. Anche lì l'esperienza meravigliosa ha trovato il modo di finire. Un altro parco l'avevamo istituito a San Giovanni, e adesso io, proprio di fronte alla testimonianza dei nostri ascoltatori, chiederò alla dottoressa Cimolino se è d'accordo, dopo questa esperienza che abbiamo raccontato, se si potesse realizzare un altro piccolo parco, un altro piccolo, diciamo, apiario a disposizione dei ragazzi, che con le scuole potessero fare visita. Io ho ancora, e lo presenterò nella mostra che stiamo allestendo, dei resoconti fatti dai maestri delle scuole elementari, diciamo, che hanno accompagnato le loro classi e i loro giovani a vedere questi apiari e il Parco della Concordia. Ecco, dicono che la scuola ha bisogno, a latere dei banchi di scuola, della lavagna, del gesso e della questo rapporto con la natura, perché loro si sono accorti quanto apprendimento, diciamo così, viene esercitato da questi animali, tanto che noi abbiamo scritto un bel racconto. L'ape insegna, e in effetti le nostre api hanno insegnato, e noi vorremmo che continuassero ad insegnare assieme all'asino. Abbiamo scritto un bel rapporto asini ed api. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci la prossima settimana. Arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.